Una sentenza estremamente interessante, che peraltro dà un segnale anche direi decisamente positivo. È una ricostruzione abbastanza particolare, nuova, non l'avevo mai vista, né non l'avevo mai vista neanche chiedere, insomma, questo tipo di istituto, l'applicazione di questo istituto, che è quello della legittima difesa. In realtà a me sembra un'interpretazione effettivamente condivisibile, perché se il diritto deve avere la funzione di descrivere nel modo migliore la realtà, ecco, direi che chi dentro un CIE, ma anche dentro un carcere, perché poi dopo possiamo fare dei ragionamenti e cercare di allargare il discorso, comunque chi all'interno di un CIE si ribella ad una detenzione che, oltre che come dire, moralmente in base alle leggi naturali è ingiusta, lo è anche secondo la legge dello Stato, allora questa persona ha il diritto di farlo, perché lo fa per difendere un'offesa ad un proprio diritto fondamentale, quello della libertà. È davvero una sentenza, io vorrei usare una parola forte, è quasi rivoluzionaria, perché appunto descrive e qualifica come legali, non giusti, cioè intendiamoci, c'è un passaggio ulteriore, non è che dice che queste persone si trovavano in una situazione di violazione dei loro diritti e quindi è giusto che si comportino così, ma è giusto per la legge che si comportino così. Questi hanno fatto una protesta molto simile a quelle che abbiamo visto in tante occasioni, qua al CIE di Milano, ma anche al Brunelleschi di Torino e in praticamente tutti questi centri di detenzione speciali sparsi per l'Italia. E il giudice ha detto che facendo questo non facevano altro che agire in difesa di un loro diritto, che veniva violato dalla detenzione. La legittima difesa è un istituto che si applica quando viene il reato, che si applica, diciamo, togliendo, si dice, l'antigiuridicità del fatto, cioè in pratica cancella il reato quando il reato è commesso da una persona che è stata costretta a farlo per difendere un proprio diritto da un'offesa ingiusta altrui. Tipicamente l'aggressione ad una persona, ma che vede per esempio messa in pericolo la propria vita, la propria sicurezza, e che per difendersi appunto poi finisce per fare del male all'altro. L'azione di chi agisce per difendersi non è punibile, è integra fortemente un reato, ma non è punibile. Ecco, così il giudice ha detto che il comportamento di queste persone che con gesti vibrati, con gesti decisi, ma quindi con gesti decisi e anche così visti oggettivamente tali da integrare dei reati, non sono però punibili perché l'hanno fatto, perché erano costrette dalla necessità di difendere un proprio diritto. Molto interessante, tanto, un passaggio della sentenza in cui viene fatto una valutazione sulla proporzione tra il danno causato, comunque il valore dei beni messi in pericolo e danneggiati dal comportamento degli stranieri da una parte, e quelli messi in pericolo e danneggiati dal comportamento, dall'azione, dal fatto dello Stato dall'altra, il fatto dello Stato che li prende e li chiude in un centro. E viene fatta una valutazione di incomparabile maggiore rilevanza del bene giuridico compresso dall'azione dello Stato rispetto a quello compresso dallo straniero. Insomma, per dirle in poche parole, parlo un pochettino più comprensibile, più concrete. Quello che abbiamo sempre pensato tutti, quando vediamo questi rivoltosi alla sbarra e processati, costretti ad ulteriore carcere, soltanto perché hanno alzato un po' la voce contro una situazione di schiavitù, sostanzialmente, di privazione della libertà, senza nessuna colpa, noi tutti diciamo, vabbè, ma da una parte questi qui avranno pure rotto un vetro, ma che cosa gli veniva fatta loro? Allora veniva privata, veniva tolta la libertà, venivano costretti in condizioni orribili e non giustificabili. Quindi la pena non è giusta, questo l'abbiamo sempre percepito tutti. E in questo caso noi abbiamo un segnale positivo anche da un lato dello Stato.
Senti Mauro, ti volevo fare una domanda, ma che è quello che poi ci chiedevamo leggendo questa notizia, ma questo cambio diciamo di paradigma diciamo, della magistratura nei confronti di istituzioni concentrazionali come i CIE, in cui c'è una vera e propria sospensione della legge, visto che tu lavori un po' in quel campo, è abbinabile a un orientamento dell'opinione pubblica che sta cambiando nei confronti di queste istituzioni, ma anche della figura dell'immigrato? Immigrato clandestino no? Possiamo essere, come dire, ottimisti in questo senso, o pensi sia comunque una cosa importante, ma comunque una mosca bianca all'interno comunque di un invece opinione pubblica, ma anche più generale, che comunque continua a essere decisamente, diciamo, razzista o comunque giustizialista fino all'ossesso, ecco.
Ma se vogliamo possiamo anche essere ottimisti, sì, certamente è un segnale oggettivamente molto positivo, cioè è difficile leggerlo altrimenti, anche dal punto di vista di chi, come molti di quelli che ascoltano e anche di chi riflette, non nutre necessariamente fiducia nei confronti dell'azione dello Stato, io penso che in questo caso non si possa dire null'altro che si tratta di un'operazione condivisibile e che è un segnale estremamente positivo. Che sia il segnale di qualcosa di retrostante che sta cambiando nella mente delle persone, difficile dire, forse sì, potrebbe, è possibile anche che quel ciclo di xenofobia e razzismo che si è incrementato in maniera continua, direi, nel corso degli ultimi 10 anni, forse ha finito la sua orribile fase e forse qualcuno sta cominciando a ragionare. C'è ancora troppa ignoranza però, c'è ancora assolutamente troppa ignoranza dei problemi che riguardano specificamente la compromissione dei diritti degli stranieri. Io penso che se uno facesse un sondaggio così, proprio fatto per strada, come dire, sul campo, chiedendo a chi si incontra se sa che cosa sia in CIE o non lo sa, io penso che la stragrande maggioranza delle persone non lo sappia, e anche che chi possa anche avere idea di che cosa sia, non sa nel dettaglio quanto siano assurde queste cose. Cioè, questi italiani che tanto si lamentano e indignano perché viene aumentata di un punto una tassa che tocca i loro bei patrimoni, o che ne so, che vengono violati nella loro regale privacy da una telecamera, di un autovelo, che ne so, no? Per dire. Ecco, sicuramente potrebbero forse riservare questa indignazione, chissà se si indignerebbero così tanto se sapessero che ci sono delle persone che possono essere prese, rinchiuse, segregate, separate dai loro affetti, dalla loro vita, e soltanto perché si trova in una situazione del tutto paragonabile a chi mette l'auto in vetro di sosta, perché sempre di violazioni.
Sai, me lo sono sempre chiesto e ho sempre avuto, come dire, una nota di pessimismo. Sarà il pessimismo di chi si ritrova magari a distribuire volantini dove ci sono scritte proprio queste cose, e nel cercare di parlare con le persone e trovarsi di fronte un muro di più che non comprensione, di ma va bene così, no? Quelli sono venuti qua a rompere le scatole, sono comunque tutti delinquenti, cioè c'è proprio una vulgata, no? Razzista, che poi insiste su alcuni pregiudizi radicati, come quelli che per gli immigrati vengono spesi più soldi, che a loro vengono date le case. A Torino c'è una favola che gira ormai da quasi 25 anni che dice che agli zingari vengono dati 25 euro al giorno, 20 anni fa ovviamente erano 25.000 lire. E io continuo, siccome purtroppo frequento i pullman, continuo a salire sul pullman, a vedere i rom che viaggiano sul pullman, la gente che si lamenta perché sono rom, e poi dire pensare che gli si dà 25 euro al giorno, ecco. Ed è una falsità esplicita, totale, assoluta, eppure questa, come dire, menzogna diventa il volano inarrestabile di un atteggiamento di carattere razzista, che a questo punto non è più giustificato dal fatto sono rom, è giustificato da un dato concreto, no? Da una sensazione di espropriazione materiale. quindi non mi permetterei una nota di pessimismo. Volevo farti un'altra domanda. C'è un riferimento, almeno nel quello che viene fatto circolare sulla stampa, perché ovviamente non tanto quella ufficiale quanto alcuni siti online, rispetto a questa sentenza, all'articolo 15 della direttiva 115 del 2008, no? Ossia alla inapplicazione di questa direttiva da parte del governo italiano. Ma non c'è anche una sorta di contrasto tra quella che è il recepimento di queste direttive europee da parte dei vari governi che si sono succeduti e la legislazione europea, che pone in qualche modo in bilico il magistrato che si trovi ad affrontare il fatto che non è stato fatto nulla, ad esempio, per tentare delle misure diverse alla detenzione nei confronti di questi tre immigrati, cioè che è quello che più o meno, se non sbaglio, contempla questo tipo di direttiva.
Sì, esattamente. Dunque, è così. Diciamo, la legislazione europea che è vincolante per quella italiana, quindi che si può dire che è direttamente normativa italiana, e lo era già da prima che l'Italia come governo si rendesse conto e abolisse tra l'altro l'articolo 14 che ha illegittimamente tenuto in piedi per numerosi mesi, anzi un paio di anni direi. E in ogni caso, per quanto riguarda lo specifico del CIE, non è che ne è prevista l'abolizione, ne è prevista la differente regolamentazione, cioè si dice che il CIE dovrebbe essere applicato come estremissima misura, soltanto quando non sia possibile garantire che in attesa di trovare il biglietto per lo straniero che debba essere espulso o per l'intero dell'espletamento di tutte le procedure necessarie per l'identificazione completa, questi si dia alla fuga e quindi si renda, si sottragga all'esecuzione di questo provvedimento espulsivo. E di fatto questa normativa c'è da quando l'Europa ha imposto all'Italia di applicarla. Questa normativa c'è, tuttavia viene nei fatti, se c'è un imbarazzo da parte del giudice, diciamo, come dicevi tu, se può esserci una certa discrepanza tra la legislazione italiana e quella europea, che poi non c'è perché appunto c'è soltanto la legislazione europea, la discrepanza c'è, ma è tra la normativa che prevederebbe il CIE come misura estrema e l'abitudine, la prassi, la interpretazione che nei fatti la stragrande maggioranza, ma stragrandissima maggioranza dei giudici competenti a decidere sul trattenimento ha, cioè c'è una mentalità per cui lo straniero che riceve l'espulsione ed è portato davanti al giudice perché questi ne valuti la situazione ai fini del trattenimento del CIE deve essere trattenuto, spesso sulla base di considerazioni che attengono, tra l'altro più delle volte totalmente prive di prova, di riscontro, che attengono alla sua pericolosità in quanto soggetto. Quindi molto frequentemente c'è anche da parte degli operatori della giustizia che devono decidere sulle convalide dei trattenimenti e sul destino delle persone che sono portate in CIE, c'è una cattivissima, diciamo nella migliore a tutto per voler concedere, una cattivissima interpretazione della legge, per cui il CIE di fatto viene applicato sempre, quando invece sarebbe possibile, sempre o diciamo nel 99% dei casi, quando invece dovrebbe essere applicato nel 2-3% dei casi, questo secondo la legge, vediamoci sempre.
Sì, sì, no, ma tra l'altro si parlava, ma immagino che sia terminato assieme alla legislatura e al governo Monti, della possibile riduzione da parte del Parlamento della detenzione massima da 18 mesi a 12 mesi, e pare, almeno quanto riferivano alcuni siti specializzati sui temi dell'immigrazione, che la ragione di questa scelta fosse il fatto che ancora l'Unione Europea rilevava il dato che la possibilità di trattenimento massimo che arrivava a 18 mesi era considerata un'estrema ratio, no? Mentre come dire, la funzione era quella comunque di rimandare a casa l'immigrato, ma nei fatti in Italia oramai 18 mesi se li fanno tutti, il trattenimento arriva fino alla fine perché non viene più espulso nessuno.
Ma sì, dunque, per quello che vedo io i 18 mesi hanno una funzione molto infame, cioè è la funzione di costringere la persona a collaborare con l'autorità. cioè tramite il ricatto della possibilità di tenerlo lì a marcire per un anno e sei mesi, allora lo si convince a collaborare fornendo indicazioni precise sulla propria identità e a cooperare nel proprio sfortunato destino di soggetto destinato alle tornozze in parte con l'aereo. Questa è la funzione essenziale. A quel punto lì qualcuno decide di chinare la testa e contribuire lui stesso alla propria espulsione, qualcun altro preferisce ragionarci su questo dato qua, preferisce aspettare una condizione di detenzione miserrima, un periodo di un anno e sei mesi piuttosto che essere espulso. Questa è un po' la situazione effettiva, no? È una situazione drammatica quella del CIE, continua ad esserlo, è un argomento, direi che forse un primo dato molto positivo della sentenza, l'abbiamo detto subito, appunto quello dell'applicazione coraggiosa di questo istituto, direi addirittura quasi rivoluzionaria di questo istituto giuridico a una situazione di rivolta all'interno di una realtà concentrazionaria. Dall'altro è anche però il fatto che, come dire, che riaccende ancora una luce sull'orribile questione dei CIE, perché questa è veramente una cosa di cui come popolo dovremmo rispondere alla storia, perché
certo.
È veramente una brutta chiunque, perché come dicevi tu Maria, hai ragione, la gente tende a non accettare o comunque a non volersi sporcare le mani, ecco, fondamentalmente questo è il discorso, cioè tende a non voler approfondire fino a fondo, non le vuole sapere perché non le può sapere queste cose, perché non potrebbe, se sapesse che cosa significa veramente tutto questo, non potrebbe vivere tranquillamente. È un po' lo stesso discorso della condizione carcere, di condizioni di vita nelle carceri, di cui oggi si è anche di questo fortunatamente oggi si parla, e anche lì la gente non vuole sapere che cosa significa il carcere, non vuole sapere come viene utilizzato, non vuole sapere che cosa succede all'interno del carcere, perché non può saperlo.
Sì, infatti oggi se ne parla in prima pagina di tutti i quotidiani, perché è arrivata la condanna dalla parte della Corte europea. Forse vale la pena anche di fare due parole anche su questo tema, visto che se hai voglia, come dire, di restare ancora un po' in nostra compagnia. Ne parlano un po' tutti i giornali, ma che di fatto le carceri italiane stessero scoppiando lo sapevano tutti. Il ministro Severino lamenta che non gli hanno fatto in tempo a far approvare la misura che secondo lei risolveva tutto, ossia un'estensione della detenzione domiciliare più ampia di quella che non c'è oggi, ma noi sappiamo perfettamente che persino l'indulto del 2006 ha svuotato le carceri per meno di un anno e poi hanno tornato rapidissimamente a riempirsi, e che quindi, come dire, non c'è cura a questo tipo di malato. Ecco, dal tuo punto di vista, no? Al di là ovviamente delle misure tampone, c'è chi indica in maniera molto chiara in alcune leggi, no? Il sovraffollamento carcerario, la legge Cirielli, quella sulla recidiva, la legge Bossi-Fini sull'immigrazione e la legge Bossi-Giovanardi sulle tossicodipendenze. Tu sei d'accordo?
No, non sono d'accordo. Non sono d'accordo, perché in realtà sarebbe anche più semplice se fosse così, ma non lo è. Non è soltanto così. Sicuramente la legge Cirielli ha fatto danni enormi, continua a fare danni enormi, comporta un meccanismo di aumento vertiginoso, ingiustificabile, assurdo delle pene nei confronti di chi ha già avuto dei precedenti, dei recidivi, e quello ha contribuito certamente all'aumento dei detenuti. La Bossi-Fini sì, la Bossi-Fini per parecchio ha agito con un effetto di aumento delle carcerazioni, ma non più oggi, perché il reato principale che determinava le carcerazioni della Bossi-Fini era l'articolo 14, quello che prevedeva appunto, come l'abbiamo menzionato prima, la detenzione per chi si sottraeva all'obbligo di allontanarsi autonomamente dal territorio dello Stato, quindi è una legge legatissima alle vicende che abbiamo analizzato. Però questo reato oggi non c'è più, proprio perché è entrata in vigore la normativa europea con la quale non è compatibile. Tra l'altro qui c'è appunto l'infame parentesi dello Stato italiano, che ha mantenuto in vigore e applicato carcere e condannato a sofferenze notevoli persone, pur consapevole che stava applicando una norma illegittima. Ma qui la parentesi la chiudiamo. La Fini Giovanardi fortunatamente non ha avuto, per fortuna, non ha avuto lo scellerato effetto che si prefiggeva. L'effetto che voleva ottenere la Fini Giovanardi era l'effetto di punire, come dichiarava almeno il ministro Giovanardi, ha l'effetto di punire, di tornare in sostanza alla punizione dell'uso anche dell'uso trasformato in pratica, determinando una soglia massima consentita di stupefacente che potesse definire una persona d'uso personale, sopra il quale sarebbe stato commesso reato. Questa soglia era talmente bassa che chiunque avesse anche soltanto.
Ma Mauro, scusa, non ti sentiamo bene.
Mi sentite bene?
Adesso di nuovo sì, scusami se ti ho
interrotto. Ok, perfetto. Ti sembrava una disputa perché il mio telefono è un po' capriccioso.
No, ma così va benissimo.
Ok, perfetto. Allora dicevo che la Fini Giovanardi definiva un livello di quantitativo massimo tollerabile per l'uso personale che era talmente basso che chiunque avesse avuto anche soltanto una cannetta in tasca avrebbe dovuto finire in carcere. Fortunatamente questo effetto non è stato ottenuto, perché subito le prime interpretazioni hanno da subito detto che quello era soltanto un indice presuntivo e quindi che è possibile superare questa presunzione con altre prove, per cui si ritorna a un criterio di massimo, criterio di esperienza, definibile caso per caso senza riferimenti precisi. Sono tre orribili leggi che però non hanno la colpa di tutto. La colpa di tutto è, purtroppo, secondo me, è ben più in profondo, è radicata in una mentalità che è la stessa precisa identica mentalità che impedisce, che impedisce all'uomo della strada di approfondire la realtà del CIE e che lo induce, come dicevi tu Maria giustamente, a dire che gli stranieri sono qua, ci rubano, si dice una volta, sono qua a rubarci al lavoro, sono tutti criminali e devono essere i nostri nemici, sono i nostri cattivi e devono pur rispondere di qualche cosa. C'è stata una politica, la vergognosa politica del decennio scorso ha cavalcato irresponsabilmente questa mentalità diffusa e ha fatto sì che si permeasse di questa mentalità tutto l'ambiente giudiziario, con ricadute importanti sul modo di ragionare di chi poi in ultima analisi decide la detenzione o non la detenzione, che sono,
cioè, quindi secondo te si condanna di più?
Ma tanto di più, guarda, ci sono statistiche molto rilevanti, i reati negli ultimi 10 anni, 15 anni non sono aumentati, i reati complessivamente considerati non sono affatto aumentati, sono anzi leggermente diminuiti. Quello che è aumentato è del 30% è il numero di detenuti. E come si spiega questa cosa? Io credo che l'unico dato in relazione al quale si può spiegare sono i flussi migratori della fine degli anni 90 e dei primi anni 2000, che hanno portato a un aumento di popolazione povera e straniera, nei confronti della quale, in presenza di un reato, si sceglie il carcere, salvo che, so se mi sono spiegato, certo. Mentre per noi italiani vale il principio, comunque tendenzialmente si può ancora invocare nei tribunali il principio definito dalla legge per cui il carcere è l'ultima misura che deve essere applicata, quindi si applica il carcere soltanto se ci sono elementi particolarmente allarmanti. Nei confronti degli stranieri vale il principio esattamente opposto, non è scritto, ma state tranquilli che nei fatti è così, non è scritto ma è così. Il principio per gli stranieri è esattamente l'opposto, ed è proprio quello: se tu commetti un reato, io applico il carcere, salvo che tu mi dimostri che sei una bravissima persona, che non hai preso neanche una multa, e intanto che hai il permesso di soggiorno, perché poi per loro vale questo prerequisito di ammissibilità alle strutture della giustizia, perché se uno non è a posto sotto il profilo amministrativo non ha neanche diritto di chiedere il rispetto dei propri diritti, bisogna vedere che ci sia un lavoro, che ci sia una casa, tutti i requisiti che nei confronti degli italiani non sono stati richiesti mai. C'è stato un elevamento ciclopico della severità nei confronti di una certa categoria di soggetti, molto definibili con gli stranieri o comunque genericamente con le classi più povere.
E quindi tu la interpreti come un elemento della progressivo intensificarsi disciplinare delle politiche all'esterno e delle scelte della magistratura per quello che riguarda questo tipo di aspetto, che fa sì che, come dire, l'obiettivo sia colpire i poveri, i reati commessi dai poveri, soprattutto se sono poveri e stranieri, più che non gli effetti deleteri di alcune leggi specifiche.
Sì, io guarda, penso, adesso ho la presunzione di pensare che sia veramente così, anche perché io lavoro proprio su queste cose, per cui lo vedo quotidianamente, chi finisce in carcere e perché, e chi non finisce in carcere e perché, è una cosa che constato tutti i giorni. Io stesso mi trovo a difendere per reati molto simili, ma facciamo, voglio farvi un esempio per forse essere più chiaro, un esempio immaginario, diciamo come si dice all'inizio di certi libri, però tratto da esperienze molto simili, cambierò i nomi, no? Allora, se io potrei trovarmi a difendere un ragazzo italiano, per esempio uno studente universitario, faccio un esempio, per esempio, che in un momento di pausa dallo studio va al parco e si trova lì con degli amici, viene sorpreso da un volante della polizia con in tasca, che ne so, diciamo 8 grammi di hashish, faccio un esempio. Questo ragazzo avrà una famiglia, ovviamente, avrà dei genitori, avrà frequentato delle scuole forse non diverse da quelle che ha frequentato lo stesso giudice, forse di non diverse da quelle che frequenta magari il figlio del giudice, faccio degli esempi così per astratti, però sarà sicuramente un soggetto comprensibile all'interno delle categorie del giudice. Questo ragazzo non sarà mai stato arrestato in precedenza, salvo che veramente abbia esagerato, perché nei confronti di un minorenne italiano, comunque di un ragazzo giovane italiano, siamo sempre, la polizia avrà sempre un occhio di riguardo, quindi c'è molto un problema anche di maggiore o minore attenzione. Ecco, io questo ragazzo, se me lo trovassi in direttissima da difendere, avrei speranza di portarlo fuori, diciamo, al 95%. Ribattiamo, cambiamo alcuni fattori, ma lasciamo il reato identico. Il reato è sempre detenzione di 8 grammi di hashish. E prendiamo, non so, un magrebino, tunisino magari, o che però entrando, che è arrivato qua da solo, facendo un viaggio in cui ha perso la maggior parte dei compagni di viaggio, che è arrivato a Lampedusa senza sapere che fare, ha dichiarato falsa generalità perché gli avevano detto, che ne so, per esempio, di dire che era palestinese, spesso succede questo, quindi risulterà avere nel casellario, nel suo report personale, di avere la colpa originaria di aver dato delle generalità false. Avrà poi avuto problemi a trovare una casa, magari non avrà un contratto, sarà ospite di qualcuno, si presenterà male, sarà mal vestito, sarà sicuramente questo qui. Ecco, se mi trovasse a difendere questo in direttissima, potrei dire che questo per lui sarebbe previsto il carcere al 80%. Non so se mi sono spiegato.
È abbastanza chiaro.
Chiarissimo, giustizia di classe direttamente applicata.
È così, cioè, insomma, certe categorie magari sono vecchie, magari puzzano di vecchio, come dire, suonano vecchie, ma non è che descrivessero poi tanto male certi meccanismi, non li descrivevano male per niente.